Il preludio del nostro ritiro, che è tutto incentrato sulla carità e al quale vi invito fraternamente a non mancare, ha questo tema, chiamati alla gioia, il tema con cui i giovani una domenica fa si sono ritrovati in vari punti della diocesi. Ed è la seconda lettura di oggi che vi prego di tenere in mano. Chi di voi riesce ad avere un foglietto, ha portato la Bibbia, può trovare proprio nella lettera ai Tessalonicesi, prima Tessalonicesi, che nel vostro testo inizia da 16 e dice: state sempre lieti, pregate incessantemente. Ma mi permetto di prendere i due versetti che precedono questo testo, il 14 e il 15, dice così: vi esortiamo, fratelli, correggete gli indisciplinati, confortate i pusillanimi, sostenete i deboli, siate pazienti con tutti, guardatevi dal rendere male per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Invochiamo lo Spirito perché al di là delle mie parole possa essere Lui a parlare al cuore dei giovani e della comunità. Provo a tradurre queste parole dell'Apostolo. Correggete gli indisciplinati. Oggi lo tradurremmo in chiave moderna con una parola, gli indignati. Penso ai tanti, tanti giovani che hanno riempito le piazze del mondo, penso alle donne che oggi si riuniscono in tante piazze. Sono forme diverse di una fatica, di un'indignazione che uno sente dentro di sé. L'uomo è sempre un po' arrabbiato, ma in questo momento si coglie anche dai drammi che ne derivano una particolare indignazione interiore. A volte si è arrabbiati con noi stessi, perché vediamo il bene e non riusciamo a compierlo. La rabbia della coscienza è quella che più fa male, perché tu sai come dovresti essere e vedi di non giocarci tutto. La prima vera insoddisfazione con noi stessi, anche se è difficile manifestarlo. Siamo arrabbiati noi cristiani, cattolici, anche con la Chiesa, perché facciamo fatica a sentirla la casa dell'accoglienza, della fraternità. I giovani hanno la sensazione di un mondo, di un modo di vivere già predisposto, di cui loro non sono protagonisti, col timore che vengano privati della libertà, della modernità, della creatività che ogni giovane sente nel suo cuore. Oltre che arrabbiati con la Chiesa, dove là la vediamo incoerente, perché, come accade sempre, ognuno tende ad attenuare le proprie incoerenze e a evidenziare quelle dei fratelli. Sappiamo bene che avremmo motivo tutti di essere arrabbiati con la Chiesa a partire da noi. Però il Signore, questo però significa che essere arrabbiati con la Chiesa vuol dire che l'amiamo, vuol dire che la desideriamo più viva, più accogliente. Io non sogno il giorno in cui nessuno sarà arrabbiato con la Chiesa, perché vuol dire che non gliene frega più niente a nessuno della casa di Dio. C'è un indignati poi con il mondo, qui è più facile, i problemi economici, la precarietà del lavoro, la fatica delle famiglie, che io ho fatto della mia vita, diciamo, potendolo fare così, una scelta di non accumulo, di sobrietà, di non avere soldi in avanzo, di avere i necessari, perché volevo essere povero. Oggi mi accorgo che delle famiglie giovani sono più povere di me, perché si fa fatica a arrivare a fine mese, e questo mi fa profondamente male, profondamente male. E capisco la fatica, anche se la povertà è un dono di Dio, ma l'insicurezza, l'incertezza, la miseria rovinano la serenità del cuore. Questi sono gli indisciplinati. E chi sono i pusillanimi? Dove li riscontriamo oggi? Persone permanente egocentrate su se stesse, a volte a motivo del dolore, perché il dolore ti chiude e ti indurisce, a volte a motivo di una visione ristretta della vita, vedi la punta del tuo naso e ti dimentichi di essere cittadino del mondo, anzi creatura del cosmo, dell'universo. È bello quando diciamo Gesù è il Signore dell'universo e ti apre la testa, la mente, il cuore. A volte è anche un uso egoistico del tempo, la pusillanimità, ma non vuol dire vivere nell'ansia, dover fare molte cose, l'ansia da prestazione, come si dice in amore. È un uso del tempo in cui manca l'essere per gli altri, capire che la vita è dono, come capire, come mediteremo stasera, che ogni anno della vita è un'opportunità in più, è una concimazione del Signore per spenderci in amore, in carità, sia che siamo bimbi, sia che siamo giovani, sia che siamo vecchi. Ecco, vedete, e i deboli chi sono? Dice, confortati, pusillanimi, esortate, correggete gli indisciplinati e sostenete i deboli. I deboli chi sono? Sono le persone ammaliate. Noi oggi abbiamo una capacità di lasciarci ammaliare straordinaria, ogni modo, ogni cosa, ma anche solo una tendenza. Se dice che la domenica certe cose non si fanno, può venire Gesù, ma tanto non si fanno. È l'omologazione, il grande male, lo sappiamo bene, a motivo di un'omologazione molto ampia, sono i deboli. Da dove nasce questa debolezza? Non sempre da cattiveria, ma dal bisogno di essere accettati, questo soprattutto per i giovani. La paura di essere out, di non essere accettati, ti porta ad omologarti. Oppure la paura di scelte solitarie. C'è Stax e te vai davanti, ma non riesco mai a prendere l'iniziativa, ad agire in controtendenza. A volte però più spesso è il timore di non farcela. Io vorrei tanto, ma poi io le cose ho paura di non farcela, mi sento debole. Avete notato che di fronte a questa situazione, che secondo me è una fotografia della realtà in cui viviamo, il Signore dice esortate, vi esorto, correggete, confortate, sostenete. Questo è lo stile educativo della Chiesa, soprattutto verso i giovani, ma non solo. Ma non solo. Vedete, io come educatore, ma penso anche noi come educatori, dobbiamo tante volte chiedere perdono di come stiamo vicini. Questa Chiesa che a volte fa fatica ad essere una famiglia che esorta, corregge, conforta, sostiene, dove tu ti senti accompagnato, ti senti vicino, non ti senti neppure schiacciato dalla grandezza o dalla santità, ma un amico che ti sta accanto, un tutor, un padrino, come diciamo per il battesimo, uno che ti incoraggia, che ti conforta, che non ti giudica, che ti accoglie. Questo è lo stile della Chiesa del terzo millennio cristiano, non ce n'è un altro. Siate pazienti. Qui il Signore, per poter arrivare alla gioia, alla pace interiore, ci chiede la capacità di tener duro, senza scappatoie, senza piccole fughe, senza attribuire ad altri o all'età quella stanchezza che ci sentiamo dentro, ma tener duro con dolcezza, tener duro con dolcezza. Come faccio a tener duro con dolcezza? Perché vedo la bellezza e la meta della vita. Riscopro ogni giorno la mia fede in Cristo come qualcosa di estremamente dolce, bello, e allora riesco a tener duro anche con dolcezza, anche nella prova. Dicevo a dei ragazzi delle terza media che mi chiamavano in avvento, dico, capite, se noi scopriamo quanto ci ha amato il Signore, sappiamo tener duro. Per tener duro però, per essere pazienti, soprattutto dice ancora, per ricambiare sempre il male con il bene, dobbiamo vedere ogni dolore come doglia di parto, dobbiamo interiorizzare le sconfitte, saper vedere i germogli di nuova umanità che stanno nascendo anche fra le fragilità, diciamo le cacche di questo mondo. Questo è estremamente importante. Questo, se volete, è l'introduzione alla gioia, è l'anticamera della gioia. Riconoscere il nostro essere indignati, il nostro essere egocentrati, il nostro essere omologati, ammagliati, e incontrare con tutti i limiti, una Chiesa che esorta, che accoglie, che invita a tener duro, che cambia, che è pronta a ricambiare il male, il male con il bene. Questo è estremamente importante. Questo stile educativo della Chiesa deve diventare per tutti noi, ma soprattutto per i fratelli della seconda generazione o della terza come la mia, di essere così attenti nei confronti dei giovani e dei ragazzi. Oggi questa è una scelta prioritaria precisa. Non basta dire io ci sono e do l'esempio, devo camminare accanto a te come Gesù con i due di Emmaus. Devo farmi compagno di viaggio, tu mi devi sentire vicino a te con le mie debolezze e le mie paure, capace di incoraggiarti, esortarti. Penso alle giovani famiglie, se siete presenti e vi considerate giovani famiglie, sentitevi al centro del mio cuore. Quanto vorrei che io ed altri fratelli potessimo esservi vicini senza mai scoraggiarvi, senza farvi prediche. Mi colpiva in un sondaggio, dice, parlavano del Cardinal Martini, dei giovani di Milano, dice: che cosa ti ha colpito di lui? Che non ci faceva prediche, ci annunciava il Vangelo con dolcezza ma non faceva prediche. Molto bello questo detto da un giovane, cioè vuol dire che non gli faceva sconti ma si sentiva confortato ed esortato. Ora vedete, il cristianesimo è la religione della gioia. Il cristianesimo è la religione della gioia. Siate lieti sempre, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Questa è la volontà di Dio verso di voi. Vedete, da un punto di vista biblico è facilissimo dimostrare una tesi come questa. Se noi pensiamo, e questo è il tempo ideale per pensarlo, che siamo tra due grandi onde, una che ci ha preceduto l'incarnazione di Gesù, questo Dio che si mette per sempre dalla nostra parte, che si fa bambino, e abbiamo davanti il ritorno di Gesù, quando suonerà la tromba e saremo con Lui risorti anima e corpo, un corpo, cari genitori, che sarà lo stesso che avete dato nell'amore ai vostri figli, ma un corpo trasfigurato dal Signore, che non sarà solo la polvere che si rianima, ma un corpo nuovo, ma sarà quel corpo che nell'amore avete generato ai vostri bambini. Allora qui biblicamente sarebbe facilissimo dire: chiamati alla gioia, cristianesimo religione della gioia. Ma se dovessimo usare un linguaggio laico, cosa vuol dire essere chiamati alla gioia? Vuol dire superare il livello delle emozioni, contemplare la vita tutto tondo, saper gioire del frammento, perché la vita è fatta di tanti frammenti, ma nella luce del tutto. E questo vuol dire essere contemplativi, come vi dicevo il giorno dell'Assunta. Saper cogliere la gioia nelle tribolazioni, trasfigurando il dolore in amore, l'abbiamo già detto. Scoprire che dando si riceve. È il tema di stasera, del ritiro. La gioia è la schiuma dell'amore donato senza paura, perché il nostro amico è il più umano degli umani. Ma qual è il segno che siamo nella gioia, se siamo in armonia con noi stessi? E chiudo, qui c'è una parola in questa seconda lettura straordinaria, quando dice: il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, sentite, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile. Spirito, anima e corpo, noi sapevamo che c'era il corpo e l'anima. No, c'è spirito, anima e corpo. Questo vuol dire vivere una misura alta di vita cristiana, vuol dire ritrovare la pace della coscienza. Ecco un pomeriggio come quello di oggi. Vuol dire un'esperienza di vita che tiene insieme mente, cuore e corpo, anche nell'affettività, nell'amore, nel matrimonio, negli affetti, nelle amicizie. Il Signore ci ama interi, ci vuole un tutt'uno. Ci si ama col cuore, col corpo e con gli occhi, ma non l'uno senza l'altro. Dicevamo qualche domenica fa, il sesso senza amore è un fatto demoniaco, diceva uno dei grandi del secolo scorso, perché non tiene insieme cuore, corpo e spirito. Qui c'è davvero un cammino molto bello, e senza questa gioia poi è difficile vivere la carità. Tutti vorrebbero vivere la carità, ma sono così lacerati dentro, così bloccati in se stessi, che non riescono ad aprirsi ad alcuno. Dobbiamo sentirci parte di una nuova umanità, capire che possiamo costruire insieme con Gesù una chiesa ringiovanita, aperta a tutto il mondo, come ci ricorderà, penso, Don Filippo, alla fine della messa in un saluto. Solo così potremo vivere intensamente il ritiro di stasera e potremo prepararci al Natale. Fermiamoci un minuto, perché questo che ho detto umilmente possa scendere nel cuore, possa diventare, come dicevamo l'altro giorno, preghiera del cuore. Un minuto.